Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, ieri avevo mi ero fermato solo all'inizio della preghiera di Salomone, il brano appunto di primo libro dei Re al capitolo 3, dei versetti 4 in poi. E mi ero fermato su questa richiesta che Salomone fa a Dio, che gli aveva chiesto, ricordate, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda, e lui dopo l'introduzione che fa a memoria era arrivato al cuore, dicendo, no, parlando appunto del cuore, concedi al tuo servo un cuore docile, un cuore ascoltante, e questo fondamento, no, di poter avere un cuore capace di ascolto. E quando si dice cuore, in termini biblici si dice la verità di una persona, fondamentalmente. Il cuore non è, per noi tante volte il cuore è il lato emotivo, no? Ragione, cuore, no? Sentimento, no? Biblicamente l'uomo è il suo cuore, cioè la verità di un uomo è il suo cuore. Noi potremmo dire la coscienza, l'intimità più profonda, no? Per cui allora chiedere un cuore ascoltante significa chiedere che io possa diventare una persona ascoltante, no? Una persona capace di ascolto, che è il fondamento della relazione e della vita. E questo lui dice appunto, dato che la sua problematica è, ricordate che è giovane, e ieri ci fermavamo, no, per dire, e che non soltanto è giovane, ma che è in mezzo a relazioni di cui è chiamato a prendere responsabilità come re. Allora lui chiede un cuore ascoltante perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Quindi vedete, no, il cuore ascoltante è il fondamento che rende capace di rendere giustizia. E anche qui il re era colui che amministrava la giustizia, no? Ricordate il famoso episodio delle due donne, del figlio, del bambino, no? Non si sapeva chi fosse, no? Tutti e due dicevano di essere la madre, eccetera, eccetera, no? Quindi lui poneva giustizia. Ma anche noi, pur non essendo giudici, no, penso, non so se c'è qualche magistrato, qualche giudice tra di noi, ma io non lo so, no? Cioè, però ciascuno di noi come persona, e il suo problema è essere capaci di porre le giuste relazioni, no? Nel senso, come relazionarmi giustamente? Perché ogni relazione chiede verità, no? Chiede, domanda, e l'impostare la giusta relazione, la corretta relazione aiuta la vita, l'ingiustizia porta a morte. Per cui è il problema di tutti noi, che ci dobbiamo, siamo chiamati a relazionarci con Dio, con gli altri, con noi stessi, con la terra, con i beni, no? E ok, poi arriveremo, stava venendo a dire una cosa, ma che invece dirò dopo, spero di dire dopo. Per cui, vedete, no? La giustizia, e discernendo il bene dal male. Ecco, ed arriviamo a un punto fondamentale, no? Cioè questo discernimento, che riuscendo a distinguere ciò che è vita e ciò che è morte. E sappiamo che a volte può sembrare più facile, a volte più facile non è. No, perché appunto perché la vita è complessa. Ora, questo discorso che vi sto proponendo, che punta al discernimento, no? Che sta puntando sempre più decisamente al discernimento, perché appunto noi crediamo e stiamo dicendo che Dio ispira alcuni pensieri e sentimenti, Dio ci parla nel cuore, ispira alcuni pensieri e sentimenti, non del nostro cuore, e cioè c'è bisogno di capire, di discernere quali, perché nel nostro cuore c'è di tutto, ci sono questi pensieri e sentimenti mossi dalla vita, dallo Spirito di Dio, e ci sono le tentazioni, di cui stamattina abbiamo visto il Signore Gesù, nostro fratello, che ha combattuto per noi, e che noi siamo invitati a combattere e a capire, no? Ora, per ancora cogliere questa tematica del discernimento, di come sia importante per la vita e per la nostra vita cristiana, un altro brano che vi propongo, che mi sembra molto interessante, questa volta nel Nuovo Testamento, è tratto dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 5, sapete che gli Ebrei, capitolo 5, versetto 11, la lettera agli Ebrei è una grande catechesi che un catechista anonimo, perché non sappiamo chi ha scritto questa catechesi, fa alla sua comunità. E allora un lungo discorso, e a un certo punto, in un lungo discorso uno prende una pausa, ha concluso un argomento, sta per iniziare un altro, prende una pausa con qualche divagazione sul tema, no? Infatti lui dice, versetto 11, su questo argomento, si riferisce a quello che stava dicendo precedentemente, abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare. Vedete, anche lui si rende conto che parlare delle cose di Dio sono difficili da spiegare. Però dice, perché siete diventati lenti a capire? Li striglia un po', no? Cioè, della serie che quando noi cerchiamo di dire delle cose ad altri e vediamo la difficoltà, ci verrebbe da dire, no? Cioè, da dire, sono limitato, no? Guardate, no, il problema è mio che non riesco a spiegare. Lui no, lui dice, il problema siete voi. Siete voi che siete diventati lenti a capire. E poi rincara la dose. Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, non sta parlando a cristiani di primo pelo, sta parlando a cristiani che hanno già fatto un cammino. E quindi gli dice, guardate, voi da parecchio camminate, e quindi se uno dovesse contare solo il tempo in cui voi camminate nella vita cristiana dietro al Signore, dovreste essere maestri. E invece avete ancora bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi delle parole di Dio, e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Chissà questi qua, che come, no, questo catechista li vedeva, no? Cioè che cosa vivevano, per cui li sta dicendo, dovreste essere maestri, invece ancora lattanti. Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia. Torna, ricordate cosa chiedeva Salomone, che sappia rendere giustizia. Questo è il nostro problema. Come relazionarci? No, è il problema di tutti noi. Quel modo giusto che porti vita. Perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante l'esperienza, mediante la pratica, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. È interessante, no? Chi sono gli adulti nella fede? Coloro che discernono, coloro che mettono in opera il discernimento, che sanno che le cose vanno, non sono semplici, non sono immediate. Guardate, questo discorso sul discernimento non è, anche la Chiesa fa fatica, perché anche Papa Francesco, che alcuni anni fa diceva che il discernimento non è solo per i padri spirituali, no? Nel senso che quando eravamo più giovani e magari uno faceva un discernimento vocazionale, allora c'era qualcuno che ti aiutava a discernere che cosa dovevi fare nella vita, no? E magari sperava, dato che i preti siamo pochi, eccetera, qualcuno, no? Pure le suore, no? Cioè, e quindi bisognava discernere, Oppure, per esempio, si diceva che i pastori della Chiesa, nel loro servizio alle Chiese, hanno bisogno di discernimento pastorale. Quindi come qualcuno in particolare. Papa Francesco dice, guardate che il discernimento è di tutti. dall'ultima vecchina, con tutto il rispetto, no? Che conosciamo, le persone anziane che possiamo dire no, sono semplici, no? Al più alto professore universitario, eccetera, tutti siamo chiamati a cercare di distinguere dov'è la vita e dov'è la morte, dov'è il bene e dov'è il male. È una rivoluzione, eh? E come sempre queste cose poi si fa fatica, no? Perché poi vedete anche nella Chiesa, tante volte ci hanno abituato che la dottrina è chiara. No, le cose sono chiare, i pastori ce lo dicono. Prima di Papa Francesco mi trovavo in un incontro di preti, in un consiglio presbiterale, eravamo ancora al tempo di Benedetto, e anche il vescovo aveva chiesto di proporre dei temi su cui riflettere e parlare. No? E allora sapete, c'era stato un po' un tipo brainstorming, no? Cioè, ciascuno cercava di dire qualcosa, si alza uno e dice: dovremmo parlare dei divorziati. Silenzio. No, sai, e allora lui, che poi non era che era una persona particolarmente aperta, progressista, eccetera, no? Dice: no, scoglie che subito c'è un imbarazzo, no? Dice: no, perché dobbiamo parlarne, nel senso che ogni parrocchia va per conto proprio, invece dobbiamo avere una linea comune, no? Eccetera, eccetera. Il vescovo, che fino a quel momento scriveva e basta, interviene dicendo: sì, ne possiamo parlare, ma la dottrina è chiara. Io mi sono detto: se la dottrina è chiara, che iniziamo a parlare. Poi è venuto Francesco e ci ha detto: ma forse bisogna discernere. Perché proprio anche se abbiamo una dottrina, anche se abbiamo una tradizione, però poi c'è la vita. E il dialogo tra la tradizione, la scrittura e la vita non è sempre chiaro. Non è sempre chiaro. Però sapete, questo ci coinvolge di più, perché una cosa è eseguire, anche per noi preti, no? Una cosa è che di fronte alle situazioni, ah, cosa dice il regolamento comunale? Lei, signora, divorziata, ah, ecco, qui c'è scritto che non può avere i sacramenti, punto, basta. Non è dire: buongiorno signora, come si chiama? Qual è la sua storia? Possiamo parlare? Io l'ascolto. Quali sono i suoi dolori? Quali sono le sue fatiche? È più impegnativo. È molto più facile applicare il regolamento, no? Allora il discernimento è una dimensione della vita cristiana, di sempre. No? Tante volte anche le persone, adesso meno, ogni tanto qualcuno anche nelle confessioni diceva: ma io in queste situazioni come mi devo comportare? Noi vogliamo le regole, no? E rimaneva deluso quando gli dicevo: dipende. Cioè, perché uno vuole risposte chiare, no? Allora, discernere, no? Che significa appunto guardare più e più volte, cernere e cernere più volte, no? Quasi come quei setacci, no? Che a volte si usavano per setacciare, perché c'è bisogno di scrollare per vedere, poi ancora scrollare, no? Eccetera, perché le cose non si rivelano immediatamente in quello che sono. Bisogna metterle alla prova, bisogna aspettare, bisogna tornare e ritornare. E che cosa discernere? Che cosa ha bisogno fondamentalmente discernere Salomone e anche il catechista che sta parlando alla sua comunità della lettera agli ebrei? Dov'è la vita e dov'è la morte? Dove c'è un bene e c'è un male. No, dove c'è vita e morte, e risottolineo dove è vita e morte, perché vedete, bene e male a volte nel nostro moralismo. Diciamo: vabbè, ma comportati bene, eh? Comportati bene, non comportati male, cerca di fare il bravo. Sembra quasi un atteggiamento, no, etico, cioè che pure è importante, ma che ci viene sempre detto: cerca di fare il bravo, dai, cerca di fare il bravo, no? E non ci viene detto: cerca di essere vivo. No, cerca di non morire, perché quello interessa al Signore. Il peccato contro noi, contro cui siamo chiamati a lottare, non ci fa cattivi, ci ammazza. E dato che il Signore ama la vita, vuole che noi cerchiamo la vita e combattiamo la morte. Allora distinguere il bene e il male, distinguere dove vita e dove morte. E questo sempre chiaro non è. Allora la domanda che mi fa continuare il discorso è il dire: bene, ma sto male, sta morte, sto male che porta alla morte, no. Da dove viene? Da dove viene? E così a volo d'uccello, in maniera proprio, però accogliamo il senso più profondo, riprendo un insegnamento di padre Spidlich, che lui, no, Larghelini diceva, rispetto a questa domanda, no, da dove viene il male che porta alla morte, l'umanità ha tentato di darsi delle risposte, no? Cioè, è una grande risposta che si è sempre tentata di dare in tante sfaccettature, religioni antiche, e poi qualcosa che poi torna, è che c'è un Dio del bene e un Dio del male. Un principio del bene e un principio del male in lotta tra loro, e noi ne paghiamo le conseguenze. No? Lì ci sono la lotta, cioè. Questo principio del bene e il principio del male in lotta tra loro non è tanto lontano da noi, perché torna, no, nelle favole, nei racconti, il lato oscuro della forza, vi ricorda qualcosa, no? Oppure Sauron e Gandalf, no? Oppure tu sai chi ed Harry Potter, cioè, quindi, come dire, c'è sempre questa idea, no, che c'è un bene e il male che lottano e noi siamo vittime, no? Loro lottano tra loro, principi, no? E c'è più grandi di noi, no? E noi siamo il teatro di questa lotta, fra eterna lotta tra il bene e il male, in cui nelle favole normalmente vince il bene e quindi si può andare a dormire, no? Tranquilli, i bambini possono riposare tranquillamente. Ora, questa visione naturalmente, che anche in alcune storie umane diventano anche delle visioni religiose, non appartiene alla tradizione ebraico-cristiana. Nella tradizione ebraico-cristiana Dio è uno, c'è solo Dio, Dio della vita. Poi c'è una presenza, no, così la Bibbia accenna, senza riuscire a andare più in profondo, di una creatura fatta dal Signore Dio, eccetera, 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 no? Quello che ha diversi nomi, che chiamiamo diavolo, Lucifero, Satana, eccetera, eccetera. Però c'è Dio, punto, non c'è un principio, Dio è in mano tutta la storia. Allora, un'altra, quindi questo tentativo di risposta, che viene chiamato anche dualismo cosmico, non appartiene alla rivelazione ebraico-cristiana. Questo, un altro tentativo di risposta è quello di dire: ma se questi principi che non sono sopra di noi e determinano la nostra vita, forse sono in noi. E come si chiamano? Si chiamano anima e corpo. L'anima pura, limpida, principio divino, che è caduto per una colpa primordiale in quello che è il corpo, no? In quello che è il corpo. Questa è un'altra visione, sappiamo, filosofica, eccetera, eccetera, con dei, poi anche delle dimensioni di vita, purificazione, no? Cos'è la vita? L'esercizio della morte per purificarsi, per... Ecco. Questa visione è cristiana? È ebraica? No! No! Non è ebraico-cristiana, perché la rivelazione biblica dice che Dio ha creato l'uomo. No, ha creato tutta, quindi allora, se da una parte, come sappiamo, non ci appartiene alla visione ebraico-cristiana, dall'altra parte ci ha influenzati, e anche pesantemente, tant'è vero che anche il vecchio codice di diritto canonico diceva che qual era lo scopo del matrimonio: la procreazione dei figli, per cui l'esercizio della sessualità che non fosse stato giustificato dalla procreazione dei figli era peccato. E il codice di diritto canonico che la Chiesa Cattolica ha dal 1987 dice che lo scopo del matrimonio è l'unione dei coniugi aperto alla vita. Già è cambiato. Cioè significa che c'è un esercizio della sessualità nell'amore che va per l'unione, la comunione dei due, aperto alla vita. Poi, poi sappiamo che la Chiesa stessa dice che però ci può essere anche, no, nei momenti in cui responsabilmente, cioè, non entriamo in questo grande discorso che non è il mio scopo, non è quello che è il momento. Però questo per dire, ecco, no, cioè anche qui siamo in un cammino, no, cioè anche il fatto che i cristiani di serie A per molti secoli sono stati quelli che rinunciavano, no, alla sessualità, perché loro già erano segno del mondo di lassù, e invece dall'altra parte c'è chi non si teneva, no, e che erano i cristiani di serie B, e tutto questo ci ha influenzati e stiamo facendo dei passi, no? Quindi allora neanche questo dualismo antropologico, cioè, quindi dualismo cosmico, dualismo antropologico, è una risposta che per i cristiani è soddisfacente. Allora c'è ancora un altro tentativo che possiamo chiamare dualismo morale, che appartiene anche molto, per esempio, anche a una filosofia stoica, no? Cioè dove il bene sta nel non avere passioni. E il male è quando tu sei agitato interiormente da passioni. Già l'avere passioni è già nel male. C'è un antico racconto stoico che dice a un uomo, dice: quando tu stai tornando da un viaggio, non immaginare che arriverai a casa, troverai tua moglie che ti abbraccerà, ti darà un bacio, ci saranno i tuoi bambini, guarderai fuori e vedrai i tuoi granai che sono lì tutti belli e pieni, e vedrai le tue bestie che sono nelle stalle, eccetera eccetera. Tu immagina che tua moglie se n'è andata con un altro, che i bambini non sai dove stanno, che i granai sono stati derubati, che le bestie sono state uccise, rubate, tutto quanto bruciato, per cui tu arrivi a casa e trovi tua moglie, trovi i bambini, trovi i granai, e solo le bestie sono state rubate, no, eccetera. Per cui tu dici: solo questo? No. E quel self control, no, quel dire no, no, cioè sono una persona, no, capace di gestire la mia, no, perché già l'avere passioni è già, no, questa apatia, questa così. E Gesù ha avuto passioni? Beh, perché quando ha cacciato i venditori del Tempio, credo che non l'abbia fatto dicendo: scusi, per favore, potrebbe... Cioè, no, penso che no, in certi momenti. Allora, la domanda è non tanto che tu non, in certi momenti non possa perdere, arrabbiarti, eccetera, eccetera, ma che cosa fai in quei momenti? Quindi non tanto non avere moti d'animo, no, di gioia, di rabbia, di... ma che cosa ne fai di quelli? Per cui se mi viene rispetto a una persona di veramente di sentire un fortissimo odio, un desiderio, se do, no, come dire, vado a comprare il veleno per topi e glielo metto nel caffè, oppure se gli dico: signore, io a questo gli andrei a comprare il veleno per topi, no, però tienimi una mano sulla testa, no, perché non lo faccia. È diverso. Quindi neanche questo dualismo morale è una risposta, no, per quanto riguarda la tradizione cristiana su dove viene il male. Quindi da dove viene il male? Beh, i padri della Chiesa hanno sempre indicato che la fonte da cui nasce, no, entra, si spinge nel nostro cuore il male è dal pensiero cattivo. I padri chiamavano il logismos, i pensieri impuri, cioè nasce da un pensiero impuro. Attenzione anche qui, impuro, impuro non dobbiamo pensare a quello che tante volte ci hanno detto, no, la purezza, che aveva a che fare con la sessualità e che riguardava soprattutto voi donne, No, lo dicevamo noi uomini, no? Perché vi vogliamo pure e caste, no? Solo per noi. Ma impuro nella Bibbia è tutto ciò che divide. Tant'è vero che puro significa integro. Puro non è pulito, no? Puro significa integro. Non frammentato, non diviso. No, e allora il pensiero impuro è il pensiero che vuole dividere, frammentare, che vuole spezzare dentro le cose. E allora, attenzione, quindi è il pensiero che si affaccia al cuore, ma che poi l'uomo accoglie. Cioè, chi è che fa il male? L'uomo. Noi facciamo il male. Però in qualche modo, sottolineando questa cosa del pensiero che nasce nel nostro cuore, i padri sottolineavano un ottimismo antropologico. Cioè l'uomo fa il male, ma il male non fa parte della natura umana. Dio non ci ha creati per il male. Poi siamo stati creati liberi, quindi possiamo scegliere, abbiamo scelto, ci siamo già dentro, no? Ma la vera natura dell'uomo non è cattiva. Perché anzi, quando Dio crea l'uomo, la scrittura dice... Chi disse è molto bello, cosa è diventarlo, no? Di tornare a essere. Cioè. Allora, su questa cosa del pensiero andremo avanti domani, su come questo pensiero poi entra nel cuore, i passaggi che fa, lo vedremo domani. Buon pranzo a voi.